Quando si pensa a un errore medico, o alla sicurezza in un ospedale, l'immaginazione corre subito a un chirurgo stanco, oppure, non so, a un protocollo igienico saltato.
Certo, o magari a un macchinario difettoso. Diciamo che è la cosa più intuitiva a cui pensare.
Esatto, ma la realtà molto spesso è diversa. Il vero confine tra una struttura sicura e un disastro legale si nasconde in una singola riga di testo.
Praticamente in un contratto o in un documento di tribunale, ecco.
Proprio così. E oggi, in questo nostro approfondimento, esploriamo proprio questa architettura invisibile. È un intreccio di tutele legali e organizzative che protegge gli ospedali e, di riflesso, l'intero sistema in cui veniamo curati.
È una prospettiva davvero affascinante. Cioè, non stiamo parlando di noiosa burocrazia d'archivio. Anzi,
No, affatto.
questi testi tracciano dei confini vitali. Stabiliscono, insomma, le regole d'ingaggio esatte, sia quando il danno ormai è fatto e bisogna risolverlo, sia nell'ottica di prevenirlo alla radice.
E per capire bene come funziona, partiamo dal momento peggiore. Immaginiamo che il contenzioso sia già esploso e siamo finiti in tribunale.
Il classico scenario temuto da tutti.
Esatto. Qui entra in gioco un documento fondamentale, ovvero il mandato che il giudice affida al consulente tecnico d'ufficio, il CTU per intenderci.
Sì, e sappiamo bene che in tribunale il giudice parla in un linguaggio giuridico complesso, il famoso legalese, mentre la medicina ha bisogno di fatti scientifici concreti.
Quindi questo mandato fa un po' da traduttore, giusto?
Praticamente sì. Prende la questione puramente giuridica, cioè stabilire di chi sia la colpa legale, e la trasforma in una missione clinica da accertare.
In parole povere, chiede al perito di ricostruire cosa è accaduto scientificamente al paziente.
Esattamente, e non è un semplice dai un'occhiata e fammi sapere. Un mandato standard del 2025 prevede 5 passaggi analitici estremamente rigidi.
Quali sarebbero questi passaggi?
Beh, bisogna prima ricostruire i fatti, poi confrontare le azioni dei medici con le linee guida ufficiali. Dopo si verifica il nesso causale tra l'errore e la malattia.
Ah, chiaro. E poi immagino si passi ai danni.
Esatto, si quantifica il danno biologico e si valutano eventuali altre voci di danno.
Mi fa pensare un po' a un sistema GPS, sai? Cioè, il giudice non si limita a dire al perito di mettersi in viaggio, ma gli imposta delle coordinate precisissime da seguire.
Il paragone calza a pennello, e se il giudice imposta l'indirizzo sbagliato fin dall'inizio, il medico legale rischia di perdersi.
Finirebbe nel traffico di indagini mediche completamente superflue.
Proprio così, tempo e risorse sprecate.
Ma aspetta un attimo. Cosa succede se il medico legale, mentre indaga, si accorge di una sorta di scorciatoia?
In che senso scorciatoia?
Nel senso, può decidere di andare fuori rotta di sua iniziativa, se nota qualcosa di strano che non era nel mandato?
Ah, assolutamente no. Si scontrerebbe con dei muri invalicabili. Il perito ha grandi poteri, certo, può esaminare documenti o visitare il paziente,
Ok.
ma non può mai emettere sentenze giuridiche. Cioè, non tocca a lui stabilire la colpa in senso stretto. Può solo dire se il medico si è discostato dalle buone pratiche cliniche.
Capito, quindi deve attenersi strettamente alla scienza.
Esatto. E soprattutto non può fare da salvagente per gli avvocati distratti, non può raccogliere prove in ritardo, sostituendosi alle parti che sono state negligenti.
Quindi nessuna mossa a sorpresa in tribunale.
Nessuna. Ogni passo deve avvenire alla luce del sole. E c'è l'obbligo del contraddittorio con i consulenti di parte, i famosi CTP.
Visto quanto è facile per un ospedale finire nei guai in tribunale se i confini di un'indagine saltano, la domanda sorge spontanea.
Immagino quale sia.
Come fa la struttura medica a blindarsi prima ancora che il danno avvenga?
La risposta si trova all'interno, in una figura dirigenziale chiave. Sto parlando dell'Enterprise Risk Manager, colui che mappa e gestisce tutti i rischi dell'azienda.
Ok, il gestore del rischio interno.
Esatto. Ma assumere un professionista del genere richiede un contratto formidabile, non il solito contratto standard, per capirci.
Su questo punto, confesso di essere un po' perplessa. Leggendo i documenti per questa analisi, ho notato clausole davvero pesanti.
Ti riferisci ai vincoli di esclusiva?
Sì, patti di esclusiva totale in modo che non abbia conflitti di interesse. Poi il fatto che i modelli di rischio inventati restino di proprietà dell'ospedale, come memoria organizzativa.
E fin qui sembra normale, tutela aziendale, no?
Beh, sì, ma c'è anche un vincolo di riservatezza post-contrattuale. un vincolo che dura ben 5 anni dopo la fine del rapporto di lavoro.
Ah, i famosi 5 anni di silenzio post-assunzione?
Esatto. Sembra quasi che l'ospedale tenga in ostaggio il dirigente. Insomma, non è un approccio eccessivamente draconiano.
Capisco il dubbio. È assolutamente legittimo. Ma bisogna ribaltare la prospettiva e guardare la giurisprudenza.
Che cosa dice la giurisprudenza al riguardo?
C'è una sentenza chiarissima del Tribunale di Milano, la numero 772 del 2020. Spiega che non è crudeltà aziendale, è un preciso obbligo di diligenza.
In pratica è una questione di sopravvivenza.
Esattamente. Un risk manager maneggia strategie delicatissime, sa perfettamente quali sono le vulnerabilità dell'ospedale.
E conosce anche le strategie usate per risarcire i danni, immagino.
Senza finire in bancarotta, tra l'altro. Per questo è richiesta anche una specifica assicurazione per colpa grave. La sentenza dice che se il consiglio di amministrazione non inserisce clausole ferree per proteggere questi segreti, commette un illecito.
Un illecito? Addirittura?
Sì, una vera e propria mala gestione organizzativa. Una gestione così pessima che espone l'intero consiglio a responsabilità personali dirette. I membri possono essere chiamati a pagare i danni di tasca propria.
Ah, caspita! Ecco svelato l'arcano, allora.
Proprio così. Ed è anche il motivo per cui in questi contratti si inserisce la clausola risolutiva espressa.
Cioè una sorta di bottone d'emergenza.
Esatto. In parole povere, se violi la segretezza o l'esclusiva, scatta il licenziamento immediato. La memoria organizzativa e i segreti difensivi devono rimanere dentro le mura dell'ospedale.
Incredibile davvero. Alla fine, la sopravvivenza di un sistema sanitario ultracomplesso si regge sulle parole scritte.
Che sia il perimetro tecnico dettato da un giudice o un perito o il vincolo fiduciario contrattuale di un risk manager.
E la dimostrazione che la meticolosità del linguaggio è lo scudo più forte contro l'incertezza umana.
Sono convinto che sia così. Le parole esatte sono la nostra prima linea di difesa.
E a proposito di umani, c'è un pensiero provocatorio per chiudere questo nostro approfondimento. Se oggi tutta questa immensa architettura difensiva si basa sulla lealtà umana e sulla precisione dell'interpretazione clinico-legale fatta da persone.
Cosa succederà domani, ti stai chiedendo?
Esatto. Come cambieranno queste dinamiche contrattuali e processuali quando sarà l'intelligenza artificiale a redigere autonomamente le valutazioni dei rischi ospedalieri o le stesse perizie mediche? Sicuramente un tema su cui riflettere a lungo.